Vogliamo un attimo provare ad addentrarci in una questione di cui abbiamo chiacchierato con te anche prima dell'intervista, un po' per capire gli aspetti interessanti da approfondire, riguardo un fenomeno che ci pare in realtà meno chiacchierato di altri, quantomeno nella cronaca ufficiale ma anche in approfondimenti di vario genere, ed è il problema della migrazione che sta avvenendo all'interno della sanità tra strutture di tipo differente, che siano pubbliche o private o a gestione pubblica o privata, ma anche con funzioni differenti nel macro ambito che è quello sanitario. Per cui ti chiederemo di fare intanto una breve introduzione riguardo a che cos'è questa migrazione che sta avvenendo e che caratteristiche ha, insomma.
Sì, ma francamente non ho studiato tanto e quindi non vi so dire dei numeri, però è una roba che esiste, che quantitativamente penso che non sia del tutto marginale. Quando leggete, ma partite da questo, ciao a tutti intanto, scusate, e quando leggete sul giornale o su internet l'ASL è riuscita a recuperare 100 infermieri, 200 infermieri, 300 infermieri che hanno risposto all'appello, eccetera eccetera eccetera, dobbiamo pensare da dove arrivano questi infermieri, perché in questi ultimi anni sostanzialmente non esistono infermieri disoccupati. Quindi nel momento in cui degli infermieri vengono reclutati all'ASL, l'ASL li sta togliendo ad altri settori, ad altri lavori. Quindi sicuramente sono dei numeri anche abbastanza grossi e sui giornali ci sono molto spesso. Il preambolo di tutto ciò ed è ciò che mi sembra che stia creando non i problemi, ma alcuni dei mille problemi di questa situazione, è come è strutturata attualmente la sanità e i servizi sanitari. Voi sapete che ci sono una serie di servizi sanitari che sono gestiti e organizzati direttamente dall'ASL, quindi dal settore pubblico, e altrettanti servizi sanitari che invece sono organizzati dal settore privato. Poi paga sempre il pubblico perché sono servizi in convenzione, però di fatto vengono agiti e organizzati da cooperative, ditte private o altro, insomma. E questa migrazione che io vedo sta proprio è proprio in corso in questi settori qua. Tenete conto, per esempio, tutto il settore sociale e sociosanitario, immaginate tutti i servizi per disabili che sono piccoli e diffusissimi sul territorio. Il personale sanitario che lavora in queste strutture in buona parte lavora per delle cooperative, per esempio, oppure una parte consistente delle RSA, non sono gestione pubblica, ricevono i soldi dal comune e dall'ASL, ma i dipendenti sono dipendenti di cooperative. Addirittura dei reparti ospedalieri o dei pezzi di reparto ospedaliero, per come è adesso la legge, possono essere gestiti da cooperative o anche da associazioni di infermieri, per esempio, con una roba rara, però in ipotesi è possibile. Quindi nello stesso ospedale si può trovare un piano in cui l'assistenza infermieristica e gli OS, per esempio, sono gestiti in autonomia con da una cooperativa, quindi per esempio la cooperativa ci mette anche la caposala, per esempio, e non ci mette i medici, e altri in cui invece altri servizi che invece vengono gestiti normalmente dall'ASL. Il grosso problema di tutto ciò, cioè tra i tanti problemi di tutto ciò, c'è il fatto che il contratto che ha un infermiere o un OS, perché più o meno è lo stesso discorso, che lavora per l'ASL è completamente, completamente, completamente differente dal contratto e dai trattamenti, e quindi non solo il salario, ma anche complessivamente, insomma, i diritti che hai al momento di un contratto, dal contratto delle cooperative. Il contratto delle cooperative è stato rinnovato quest'anno e migliorato anche abbastanza, però non ha niente a che vedere con i contratti del settore pubblico, ed è paradossale perché vuol dire che professionisti o non professionisti, comunque lavoratori che fanno esattamente le stesse cose, pagati esattamente nella stessa maniera da enti pubblici, perché poi alla fine paga l'ASL o pagano i comuni o le regioni a seconda poi del pezzo sociosanitario, sanitario direttamente eccetera, però vengono trattati in maniera completamente diversa, e questo vuol dire che Canton.
Sì, no, infatti volevo semplicemente approfondire dicendoti questa differenza, cioè che è un problema, come tu hai identificato, un problema, se vogliamo definirlo così, abbastanza strutturale di come è strutturata la sanità, come ha delle ricadute dirette nella gestione delle, chiamiamola, emergenza sanitaria nella quale siamo attualmente.
Quello che è successo è che si è arrivato al giorno prima dell'emergenza sanitaria con una parte molto grossa dei lavoratori di quel settore lì, cooperative o private in generale, che aveva come aspettativa di vita di passare nel settore pubblico e che aveva già fatto concorsi ed era in attesa di essere chiamato in graduatoria, come si dice, oppure si preparava a tutti i concorsi o comunque non vedeva l'ora di passare nella sanità pubblica. Nel momento in cui è iniziata l'emergenza hanno riaperto il graduatorio di concorsi e quindi tutti i colleghi che avevano fatto quegli ultimi concorsi, per uno sostanzialmente, però insomma gli ultimi concorsi almeno per gli infermieri ma poi anche per OSS in effetti, quindi 2-3 concorsi recentemente in sanità e non avevano vinto il concorso, erano in fila chissà quando sarebbero entrati e sono stati chiamati improvvisamente e buona parte di loro, come abbastanza normale che succeda, hanno, anche se l'ASL gli proponeva in realtà dei contratti da 6 mesi o da 1 anno, quindi non gli proponeva nessuna sicurezza, una parte consistente di questi sono andati. Oppure l'ASL ha fatto dei concorsi solo per titoli, si dice, quindi senza, insomma, devi essere semplicemente laureato nel caso dell'infermiera, avere la laurea e poi vabbè le varie formazioni post laurea, il 3DCM eccetera, e ha chiesto la disponibilità, quindi tantissimi infermieri hanno dato la disponibilità e sono stati effettivamente chiamati e in questo modo sono stati reclutati gli infermieri per l'emergenza. Questo vuol dire che all'ASL sono andati a lavorare una serie di lavoratori e infermieri che hanno lasciato le loro vecchie strutture. E quindi questa grossa migrazione di cui parlavo, che poi ha delle ricadute anche sulla qualità dell'assistenza complessivamente presa e sulla tenuta del sistema, e vuol dire che tantissimi infermieri OSS hanno lasciato delle strutture in cui lavoravano e presumibilmente lavoravano bene, perché erano le strutture che conoscevano bene, di cui conoscevano le procedure, sapevano quali erano le caratteristiche delle persone assistite, che fossero dei pazienti in ambito ospedaliero, degli ospiti nel caso delle comunità eccetera, e conoscevano soprattutto le procedure e si orientavano nel servizio e quindi lavoravano con un certo grado di sicurezza. Lasciato queste strutture e sono andati a lavorare per altri invece per servizi di cui non conoscevano niente. Nel caso mio, per esempio, io ho lasciato, ma per mia scelta, ma nel senso perché mi è stato proposto e mi sembrava giusto farlo, ho lasciato dei servizi in cui lavoravo di tipo territoriale, sono andato a lavorare esattamente per lo stesso datore di lavoro, cioè sempre per la cooperativa, in un servizio invece di tipo ospedaliero. E quindi mi sono ritrovato io infermiere territoriale con una serie di competenze ben sviluppate, diciamo, in quell'ambito, in un servizio di tipo ospedaliero, rispetto al quale ho una formazione teorica anche buona probabilmente, però nessuna competenza pratica, perché poi nell'ambito nostro serve sì aver studiato, ma poi serve anche tanta pratica, e la pratica in un contesto territoriale è diverso da quello di un contesto ospedaliero, e ogni contesto ospedaliero richiede conoscenze diverse, pratiche diverse. Quindi un infermiere diventa efficace e bravo in un reparto dopo qualche settimana anche di affiancamento, di studio e avere accanto dei colleghi che ti spieghino. E perché sono andato io là? Sono andato per sostituire i colleghi che lavoravano in questa struttura ospedaliera ma che sono stati chiamati dall'ASL. E quindi questo vuol dire che sono state lasciate scoperte alcune strutture che avevano bisogno di infermieri che adesso fanno fatica a reperirli. Molti infermieri sono andati in strutture per loro completamente nuove in una situazione del genere senza nessuna possibilità di affiancamento. Affiancamento vuol dire il collega che ti dice guarda che questo macchinario che tu hai studiato e che conosci bene in teoria devi schiacciare quel tasto, altrimenti non funziona, se non schiacci questo tasto pure, oppure ti spiega che un paziente di questo tipo va trattato in quella maniera, cosa che non per forza sai perché la variabilità clinica è molto ampia, no? In ogni settore. E io appunto ho sostituito le persone che avranno esattamente gli stessi problemi miei altrove, che sono andate via per avere un contratto di 6 mesi, 1 anno, che gli dava più garanzie e tutto il resto, ma comunque rimaneva un contratto molto, comunque molto precario. Sì. Non so se sicuramente un collega, un infermiere capisce benissimo qual è poi il livello anche di rischio e di fatica lavorativa in cambiamenti di questo tipo in una situazione emergenziale come questa. e sicuramente alcune cose erano inevitabili, nel senso che è chiaro che in una situazione del genere chiudi alcune cose e ne apri di nuove, e quindi sicuramente c'è sempre è abbastanza naturale che ci sia in parte una situazione in cui tanti si trovano a fare cose nuove, però questa situazione di frammentazione di tipi di contratti poi soprattutto, e quindi anche poi di livello di sfruttamento e tra i vari settori della sanità, sicuramente ha incasinato e quindi ha reso più difficilmente gestibile la situazione, e chi paga sta cosa sono ovviamente tanti colleghi che si trovano a lavorare in situazioni nuove all'improvviso con un'organizzazione che è quello che è, ma poi soprattutto le persone assistite.
No, ma infatti diciamo che hai fatto emergere diversi aspetti, sia riguardanti quello che sono il mercato del lavoro e quindi anche di tutta quella parte, no, di contratti. Anche sarebbe interessante poter vedere come cambiano i contratti, no, passando anche da una cooperativa ad un pubblico, non so, magari, e vedere invece quella parte un po' più di una formazione, dal momento in cui il profilo dell'operatore sanitario, dell'infermiere, del medico è un profilo molto ampio in contesti molto anche differenti, no? E quindi ritrovarsi a mettere in pratica determinati saperi che comunque non sono stati praticati con una costanza, no? Perché comunque dipende tutto un po', come dicevi tu, dal reparto da cui provieni, da cui metti in pratica quei saperi, e anche proprio il sapere pratico, no? E trovarsi in una situazione di normalità, magari questo può ancora arrancare in una situazione di emergenza, ma invece fuoriescono un po' quelle criticità, no?
Certo.
O comunque hanno una loro incidenza.
Sì, e diventa una situazione, vi assicuro, molto, molto pesante, che penso che stiano vivendo tanti infermieri come me, in una situazione in cui non sai neanche bene a chi dar la colpa. Cioè io so a chi darla la colpa di questo aspetto,
sì,
qui,
assolutamente.
Che è l'organizzazione del sistema sanitario per come è adesso, ma è per come era fino a 3 mesi fa. In più questa grossa voglia di andarsene dalle cooperative piuttosto che da questi altri contratti è purtroppo, da un lato è normale, nel senso che il contratto è quello che è, e dall'altro lato e per cui io per esempio non ho nessuna intenzione adesso come adesso di mollare il contratto che ho attualmente, ma non certo per il contratto, ma semplicemente perché casualmente sono andato a finire in un contesto in cui lavoro bene, in cui faccio il tipo di, cioè posso essere il tipo di infermiere che mi interessa essere, ecco, quindi ho un contesto che mi piace, e questo fa sì che nonostante il fatto di guadagnare di meno, di avere meno garanzie eccetera, e non ho nessun problema a stare lì e ci sto volentieri, mentre un salto nel pubblico vorrebbe dire ricominciare magari in ambiti che poi non puoi decidere. Però la cosa terrificante del lavoro all'interno dell'ambito delle cooperative sociali, che poi ciò che poi fa anche esplodere, è il fatto che non sai mai bene neanche con chi prendertela. Io per esempio lavoro in una cooperativa che ha dei conti molto pubblici, quindi che ci spiega ogni passaggio, ogni appalto, ogni cosa, per cui ti rendi conto che lì sei veramente in mezzo in un meccanismo economico e di scelte sanitarie in cui la controparte non è neanche più la cooperativa, e fai proprio fatica a prendertela con loro, perché in realtà ti rendi conto che poi è l'ASL, però l'ASL è ancora più lontana, ti sembra più astratta, e poi è il livello di organizzazione del sistema sanitario, e quindi è anche molto molto difficile che si creino anche dei momenti di rivendicazione o altro. Infatti se voi guardate all'interno di quel contesto lì le possibilità di rivendicative di lotta sono molto poche, in ambito poi proprio del settore sociosanitario, no? Che non è propriamente il settore sanitario, ma quell'ambito disabile e altro. C'erano state mobilitazioni anni fa di operatori che si erano andati a prendere giustamente con la committenza pubblica, ma è una cosa difficilmente pensabile più che su altri posti di lavoro.
Sì,
e quindi c'è questa situazione che le immagini proprio bloccate ed è faticosa pensarsi, insomma.
Sì, tra l'altro, se posso aggiungere un pezzetto che può dare anche l'idea un po' del punto di vista che cerchiamo di portare su queste questioni, lo stato di pandemia nel quale viviamo e quindi il modo in cui sta facendo deflagrare tutte le criticità anche di una sanità basata su comunque come sia per il modo in cui è stata strutturata, le risorse che ci hanno investito, le sue partecipazioni pubbliche o private, per cui una sanità che sta iniziando ad avere un ruolo fondamentale nella linea di demarcazione tra chi può essere incluso ed escluso all'interno dei parametri di riproduzione e sopravvivenza in questo sistema di cose, dicevo, sta mostrando gli aspetti più crudeli in questa all'interno di questo stato di pandemia, e questo fa sì che qualsiasi lotta anche rivendicativa in qualche modo si inserisce in un problema strutturale totale, nel senso che il problema non è solo che le differenze, per dire, contrattuali tra degli infermieri di tipo diverso che lavorano in alcune cooperative e altre in altre, ma è anche inserire qualsiasi lotta rivendicativa all'interno di un'idea di trasfigurazione completa del modo di curare le persone, di che cosa vuol dire, perché è evidente che l'attuale sistema sanitario ha un'idea della vita umana e soprattutto dello sfruttamento sulla vita umana che rende impossibile qualsiasi sviluppo di tipo diverso della cura della persona.
Sì, sono d'accordo.
Ok, va bene, allora io direi che così, con questo intervento finale autoreferenziale, concludiamo la nostra
e ti ringraziamo.
Concludiamo l'intervista.
No,
perché...
posso dire una cosa? La questione che ha un po' a scatole, no? Con vari livelli di gravità anche etica e morale. Da un lato questa pandemia ha avuto subito come principali prime vittime proprio anche simbolicamente gli esclusi degli esclusi, che sono i carcerati, no? Perché i primi morti sono stati nelle carceri, in cui in quel momento non era neanche arrivata l'epidemia, ma ha bastato il soffio per far morire dei carcerati. E subito, anche se il nostro è un sistema sanitario universalistico, eccetera, si rischia sempre di avere, anche non proprio in base esclusivamente al reddito, delle persone di serie A e di serie B. Adesso pensiamo per esempio alle persone rinchiuse nell'RSA, che sono le persone assolutamente più a rischio, no? E che stanno in quella situazione a rischio proprio perché quelle strutture poi sono storicamente gestite grazie a questa serie di subappalti che poi le rendono più a rischio. Contemporaneamente, e questo dal lato delle persone che rischiano di ammalarsi, dal punto di vista degli operatori sanitari la situazione che mi sembra che si stia creando pure in piccolo è di nuovo avere degli operatori di serie A e di serie B, prolungando la normalità, che è quella che vi ho descritto. Vi faccio un esempio proprio banalissimo. Adesso come adesso, per una serie di scelte pratiche dell'ufficio di igiene, per un operatore che si ammala, se è un operatore che arriva da una cooperativa ma magari lavora anche in un servizio di tipo ospedaliero, è molto più difficile farsi fare un tampone, è quasi impossibile. Perché l'ufficio di igiene in mezzo al casino c'ha troppe cose da fare e quindi ha scaricato questo pezzo di persona a cui fare i tamponi. Se uno è un dipendente pubblico riesce a farlo molto più facilmente, ma semplicemente perché il suo medico competente, quindi chi vigila sulla sanità dei lavoratori nella sua struttura, è il medico competente in ospedale, quindi avrà a disposizione tutto ciò che serve per far fare un campione. Quindi anche non soltanto dal punto di vista dei soldi e poi di questa grande fuga che ti rende più incerto, ma anche dal punto di vista delle tutele immediate, non solo per te stesso, ma perché sta attorno ai tuoi colleghi di lavoro, ci stanno creando delle situazioni in cui veramente alcuni lavoratori sono di serie A, e alcuni lavoratori di serie B. Certo. E non che quelli di serie A se la passino benissimo, tra l'altro, in una situazione in cui anche i colleghi anche più garantiti nelle strutture più organizzate rischiano, perché c'è un livello di rischio alto e a occhio e croce ad un certo punto gli operatori sanitari diventeranno tutti positivi e faranno il famoso effetto gregge, no? E cureranno più in sicurezza le persone, però con vittime.